I already know the answer. You are a disgrace.
也门的野猪友好协会主席加奈尔。
Now to have psychologists and psychiatrists.
据说加奈尔先生在中国留学多年。
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini.
ABC Washington Post. McCain 49%, Obama 47%, McCain più 2%. CBS News. McCain 46, Obama 44, McCain più 2. USA Today. McCain 54, Obama 44, McCain più 10. CNN, McCain e Obama 48 pari. Rasmussen, McCain 48, Obama 47, McCain più 1. Gallup, McCain 49, Obama 44, McCain più 5.
McCain più 10, questi non sono i numeri della fantascienza, sono i sondaggi elettorali americani di ieri, insomma chiamatelo pure il grande circo elettorale 2008. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto 15 giorni fa? Chi l'avrebbe mai detto di leggere articoli su un Obama perduto, caotico mentalmente, in preda a una grande incertezza e improvvisamente al cospetto dei fantasmi di una sconfitta che è la più inattesa che si potrebbe mai delineare? Chi l'avrebbe mai detto di sentir dire McCain più 10 quando non più di 8-9 giorni fa era Obama più 8 tendente al più 10, quindi dei dati completamente sovvertiti, un'America che sta cambiando letteralmente direzione, che si sta affollando sempre più attorno a questa elezione con milioni, decine di milioni di spettatori che seguono procedura apparentemente così formale, apparentemente banale, con una convention, 40 milioni di americani davanti ai discorsi politici programmatici di un candidato alla Casa Bianca. Il celebre editorialista del New York Times, David Brooks, ha scritto un articolo ironico, tagliente, centrato, in cui dice ai due candidati: cari miei, non vi resta che una cosa da fare, non vi resta che stupirci, e chi ci stupirà di più vincerà, perché se è vero che Barack Obama ha imparato a stupirci con il suo appello al passato, al recupero delle tradizioni, al recupero dello spirito originale, nazionale, americano, quello lincolniano, quello pronunciato davanti al Campidoglio di Springfield, Illinois, se è vero che McCain ha saputo ripartire nella sua campagna elettorale grazie a quella iniezione, tutta a tavolino, tutta studiata, tutta pianificata, ma perfetta, un capolavoro strategico di un personaggio inatteso, del tutto sconosciuto ma dirompente come Sarah Palin, adesso solo a questo livello si può giocare, stupore su stupore, sorpresa su sorpresa, un gioco sempre più pesante, tant'è vero che sempre più pesanti ormai sono le bordate che si scambiano tra loro, i candidati dei due ticket. E Maureen Dowd, in un altro eccellente articolo nella pagina degli op-ed, delle opinioni editoriali sul New York Times, scrive: ma vi rendete conto di che occasione mancata da un punto di vista puramente spettacolare dobbiamo purtroppo soltanto rimpiangere? Vi rendete conto, se quelli di Obama avessero avuto, e io sottolineo avessero davvero avuto, la buona idea di accludere al loro ticket anziché la scelta scelta di Joe Biden, una scelta per molti versi retorica, per molti versi troppo ambiziosa, la scelta più banale ma sicuramente più fortificante di Hillary Clinton. Vi rendete conto che cosa sarebbe stato il dibattito tra i vicepresidenti? Sarebbero scontrate due donne, Hillary Clinton e Sarah Palin, e credo che sarebbe stato indubbiamente il più grande spettacolo televisivo degli ultimi anni. Sta parlando in questo momento alla Casa Bianca George W. Bush.
Fellow citizens, to hear this fact, more than 140,000 troops from 41 countries have served as part of our coalition in Iraq. Sons and daughters of Australia, Azerbaijan, the United Kingdom, Bulgaria, the Czech Republic.
Il discorso che sta presentando in questi momenti Bush in diretta dalla Casa Bianca, in questo momento sta rispondendo tra l'altro alle domande dei giornalisti, riguarda la decisione, l'ufficializzazione già ventilata, ve ne abbiamo già dato annuncio ieri, di un ritiro parziale di truppe dal fronte iracheno. Si tratta di circa 8.000 soldati che lasceranno l'Iraq. La data fissata è quella di febbraio, quindi fra circa 5 mesi. Una parte di loro, come ormai sta diventando strategia ufficiale del Pentagono, verrà deviata verso il fronte afghano in costante riscaldamento per contrastare quella che il discorso di Bush appena pronunciato ha chiamato la risorgente forza talebana. Se i progressi saranno ulteriori, sta dicendo Bush, i militari che tornano a casa potrebbero essere di più. Secondo quanto ha detto il portavoce del Pentagono Geoff Morrell, la decisione di Bush segue le indicazioni ricevute la settimana scorsa dal segretario alla difesa Robert Gates. Tra l'altro c'è una breaking news appena uscita su Fox News che parla di un diplomatico americano che informa che in Nord Corea Kim Jong II potrebbe aver sofferto un infarto, potrebbe essere stato vittima di un infarto. Kim Jong-un può essere stato colpito da un infarto. La notizia, vediamo se ci sono degli approfondimenti, è appena spuntata. Il dittatore, sì, è stato vittima di un attacco di cuore. Torniamo al fronte elettorale, torniamo alle bordate che si stanno scambiando in queste ore, pesanti, forti, l'artiglieria si sta muovendo, gli accampamenti di McCain-Palin e di Obama-Biden. Andiamo per esempio sul fronte televisivo o web, internet se volete, dove partono degli spot confezionati ora per ora. Sentite questo scambio, botta e risposta veramente micidiale tra i due schieramenti. Prima ci ascoltiamo lo spot repubblicano di McCain e Palin, intitolato The Original Mavericks, gli anticonformisti, chiamiamoli così, gli anticonformisti originali.
The Original Mavericks.
Sono gli anticonformisti originali, sono loro che hanno messo fine alle spese, sono loro che hanno vietato il ponte verso il nulla, sono loro che hanno attaccato l'industria farmaceutica, sono loro che hanno attaccato l'industria petrolifera, combattono per riformare Washington, combattono per riformare l'Alaska, hanno scritto la storia, hanno cambiato Washington, McCain, Palin, il vero cambiamento. Per chi volesse sapere che cos'è il ponte per il nulla, è un ponte che è stato progettato e in via di costruzione in Alaska. Bisogna risalire al 2004-2005, c'è una piccola isoletta che si chiama Gravina Island, a largo di un piccolo paese che si chiama Ketchikan. Ketchikan ha 8.000 abitanti, Gravina Island ne ha 50. A un certo punto è stato progettato fatto con i soldi ottenuti da un congressista repubblicano che si chiama Don Young, attraverso una richiesta al congresso, un finanziamento di 941 milioni di dollari per costruire questo bridge to nowhere, questo ponte verso il nulla, a cui a un certo punto del suo fresco governatorato si sarebbe per l'appunto opposto Sarah Palin. Questo naturalmente è quello che dicono. È quello che dicono i repubblicani. Sentiamo invece lo spot uscito, metti, due ore dopo, dai parte dei democratici, e che guarda caso si intitola No Mavericks, ovvero ma quali anticonformisti.
I'm Barack Obama and I approve this message.
They call themselves Mavericks.
Si fanno chiamare anticonformisti, è tutto meno che è vero. John McCain non può essere un anticonformista se 7 dei suoi principali consulenti sono lobbisti di Washington. Non può essere anticonformista se nel 90% dei casi ha votato a favore di Bush. E Sarah Marlin, anche lei non può essere un anticonformista se è vero che ha votato contro il ponte per il nulla. Prima ha votato a favore del ponte per il nulla. Per favore, non chiamateli anticonformiste, chiamateli della solita vecchia pasta. Dunque, questa è l'aria che tira in questo momento nella contesa elettorale, come vi dicevo, aria di colpi pesanti. E la grande assente, il convitato di pietra, continua ad essere per l'appunto Hillary Clinton. Mai come in questo momento si sente il bisogno di Hillary, ma è uscito poco fa un interessante articolo Associated Press che dice Hillary contro Sarah, ma non ci scommettete, sottolineando quello che è uno stato di cose che in realtà va avanti da giugno, ovvero fatta salva la serata, la memorabile serata del discorso di Denver, Hillary Clinton continua a promettere di fare fuoco e fiamme in favore della promozione di Barack Obama a Presidente degli Stati Uniti d'America, ma poi nella realtà dei fatti fa pochissimo, combina pochissimo, e in questo momento non sta facendo una cosa di cui il Partito Democratico ha un bisogno pazzesco, ovvero non sta intervenendo, non sta scendendo in campo per contrare sullo stesso piano del confronto, no? Madre contro madre, donna impegnata in politica contro donna impegnata in politica, visione femminile della politica contro visione femminile della politica, non sta contrando Sarah Palin, e di questo i democratici stanno cominciando ad accorgersi a spese proprie. Nel frattempo, come dicevamo, la questione Barack Obama, è nel pieno della palude. Esiste una registrazione che sta facendo il giro del mondo su internet, ci sono milioni di download dell'intervista rilasciata su ABC a George Stephanopoulos, l'ex portavoce di Bill Clinton, che adesso fa il giornalista, in cui Barack Obama inciampa nell'ormai celebre gaffe.
You mentioned your Christian faith. Yesterday you took off after the Republicans for suggesting you have Muslim connections. Just a few minutes ago, Rick Davis, John McCain's campaign manager, said they've never done that.
Stephanopoulos gli dice: John McCain non ti ha mai accusato di essere musulmano. E Obama, forse semplicemente andando un po' in confusione nell'uso del linguaggio, dice: sì, effettivamente John McCain non ha mai parlato della mia fede musulmana. Al che Stephanopoulos interviene e gli dice: cristiano.
Being promulgated on Fox News, let's say, and Republican commentators who are closely allied to these folks.
But John McCain said that's wrong.
No, well, look, you and I both know that the minute that Governor Palin was forced to talk about her daughter, I immediately said, that's off limits.
And John McCain said the same thing about crushing your faith.
And what was the first thing the McCain campaign went out and did? They said, look, these liberal blogs that support Obama are out there attacking Governor Palin. Let's not play games. What I was suggesting, you're absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith
John McCain has not talked about my Muslim faith. Eccola qua la frase incriminata che sta facendo il giro del mondo, già oggetto per l'appunto di uno spot da parte dei repubblicani. Ma quale fede musulmana, in quale pasticcio, in quale trappola si è ficcato da solo Obama? Obama in questo momento è in confusione, i suoi strateghi devono riallineare rapidamente una strategia che l'ha portato fino in qua. Il risultato lo abbiamo ascoltato in apertura della puntata di oggi di Jefferson Ming. Dice McCain più 10.
Every nation has an obligation to govern its own territory and make certain that it does not become a safe haven for terror.
E in questo momento Bush sta dicendo: avete visto che la surge, l'incremento delle truppe, ha funzionato per restaurare la sicurezza in una nazione scossa come l'Iraq, servivano più truppe, è stata quella la mossa decisiva. Ci sono anche molti vostri messaggi a contrappuntare quanto abbiamo detto, a quanto abbiamo raccontato in apertura. Cito quello di Fabrizio di Venezia, che dice: fossi Hillary partirei per una lunga vacanza, lascerei straperdere il buon Obama e il prossimo giro sarà il mio di Hillary. Io credo, Fabrizio, che Hillary stia facendo esattamente quello che dici te, anche se magari in modo così più vellutato. Oppure Cesare scrive: mi sbaglio, oppure anche in America in passato i risultati dei sondaggi sono stati ribaltati? A voglia se sono stati ribaltati, anzi, si calcola che il rimbalzo, come dicono gli americani, dei fatti, delle visioni, delle suggestioni di una convention sia molto breve, di solito duri 7-10 giorni, ma la sensazione però qui è che non si tratti, come nel caso dell'incremento di percentuali di Obama, di un risultato della convention. Qui la convention repubblicana è praticamente coincisa con il lancio di un personaggio nuovo, inatteso e destabilizzante, che può portare molto in bene e credo possa portare anche molto in male, allorché gli attacchi democratici su Sarah Palin saranno più mirati e cominceranno a a cercare dentro l'armadio di casa Palin, ma di fatto adesso i numeri dicono questo. Scrive ancora Andrea, la volubilità degli statunitensi è preoccupante, pensare che gente che ha il potere col voto di influenzare i destini del mondo possa cambiare idea per una innocua gaffe o per la candidatura di una sconosciuta è francamente terrificante. Questa non è democrazia ma telecrazia o mediocrazia e non porta nulla di positivo per il futuro. Quello che è certo è che questa è mediocrazia, che questa mediocrazia, ovvero un confronto politico completamente padroneggiato dai media, sia anche una forma di democrazia contemporanea o forse in alcune economie di mercato sia l'unica forma di democrazia possibile, è naturalmente un discorso interessante da fare.
Prima pagina.
E ci trasferiamo in Cina, dove da oggi c'è uno spicchio d'Italia in più, a Pechino, la capitale, perché è stato inaugurato in pompa magna il primo di tre piani di Piazza Italia, che viene presentato nel comunicato ufficiale dell'iniziativa come il più grande food center italiano al mondo, quindi si tratta di 3.600 metri quadrati nel quartiere lussuoso di Pechino, nel quale si trova un concentrato del meglio della cucina italiana. Poi tra settembre e ottobre saranno anche inaugurati il secondo e terzo piano di questo Piazza Italia.
Cioè al primo piano sono i primi.
Dentro c'è di tutto, esatto, praticamente.
Secondi.
Non esattamente. Al primo piano c'è la ristorazione veloce e una galleria di prodotti tipici. Al secondo piano, per quel che mi riguarda, la cosa più interessante è che c'è una vasta enoteca e poi c'è anche una oleoteca. E poi al terzo piano c'è un ristorante vero e proprio e il lounge bar. L'iniziativa mette insieme nomi illustri del comparto enogastronomico italiano, da CRAI a Consorzio Grana Padano, Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Mi sta venendo già fame.
E al lounge bar chi troveremo?
E lì si troveranno gli aperitivi, non lo so, insomma, qualche personaggio italiano illustre sicuramente passerà come testimone di questa iniziativa, che si divide appunto il 40% di alimentari confezionati, il 30% di formaggi e prosciutti, il 20% di vini e il 10% di olio d'oliva. Vedremo se questa iniziativa bucherà il pubblico cinese.
Arrivano precisazioni sul possibile grave malore che avrebbe colpito, anche dalla televisione, c'è Fox che sta mandando un servizio, fonti americane dicono a Fox News che Kim Jong avrebbe, appunto ripete la notizia, sarebbe stato vittima di un infarto, non appare in pubblico da un mese, di fatto, non più tardi di ieri è uscita una notizia di un esperto giapponese di Corea, il professor Toshimitsu Shigemura, che sostiene che quello in circolazione adesso peraltro non sia neanche il vero Kim Jong, ma un sosia, quello vero sarebbe morto nel 2003.
Come Saddam, pieno di sosia a sua volta.
Fantapolitico, no? Ma vediamo.
Poi tra l'altro, se non sbaglio, i regnanti, chiamiamoli così, coreani, sono assurti a divinità, no? Sono dei in terra. Insomma, veniamo ancora a Pechino, non parliamo delle Paralimpiadi, tra poco ci sarà un piatto ricco su questo spettacolo davvero straordinario che sta andando in scena delle Paralimpiadi, che grazie soprattutto al nome di Oscar Pistorius ha anche una ribalta internazionale e sui giornali italiani. Parliamo un attimo delle Olimpiadi che si sono celebrate fino al 24 agosto scorso, perché hanno avuto un successo straordinario qui in Italia a livello di scommesse. Pare che la previsione del monopolio di Stato, l'obiettivo che si auguravano dei 20 milioni di euro raccolti con le scommesse, sia stato ampiamente superato, perché si sfiora la soglia dei 23 milioni. Naturalmente il calcio la fa da padrona, perché praticamente metà delle scommesse e dei soldi raccolti sono andati nel calcio. Tra le discipline invece più seguite e su cui si è scommesso di più, al secondo posto la pallavolo, al terzo il basket, soltanto quarta l'atletica, anche se naturalmente i 100 metri vinti da Bolt hanno convogliato molti scommettitori e molti soldi. Comunque bel balzo in avanti, perché ad Atene 2004, cioè soltanto 4 anni fa, la raccolta totale sui giochi olimpici si era fermata addirittura a 6 milioni e mezzo di euro. Break of dawn, look out your window.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
And as you may have heard, the luxury jet that came with the office, I put it on eBay.
Questo è l'umorismo di Sarah Palin. Sarah, anzi, come sentite, ha appena inneggiato la platea. Sta parlando, dico, la scena è un po' imbarazzante, è in diretta in questo momento sulle televisioni americane. Ha appena detto che non sempre un grande governo, grande inteso come numeroso e costoso, sia la risposta giusta, ma quello che è un po' imbarazzante è John McCain in maniche di camicia, dietro sembra lo zio che ha portato la teenagers a fare la sua presentazione in classe, batte le mani, sorrise, c'ha il cappellino in testa. La campagna elettorale repubblicana in questo momento è interamente nelle mani di Sarah Palin. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni, ma poi dobbiamo pensare anche che c'è un altro partito repubblicano che affonda un po', no? Non so se vi ricordate, nel XX secolo, tanto tempo fa, gente che faceva campagna elettorale nel lontano 99, salì in sella nel 2000, 2001, 2002, 2003, l'11 settembre, si chiamava la 43esima amministrazione, quella di George W. Bush e Dick Cheney, i nomi completamente scomparsi dalle prime pagine dei giornali americani delle ultime settimane, nomi completamente scomparsi dalla convention repubblicana che si è appena tenuta a St. Paul nel Minnesota. Non a caso Dick Cheney è rispuntato in tournée internazionale dalle parti nostre, ha appena tenuto un incontro conferenza con Silvio Berlusconi, a cui ha presenziato Vincenzo Miglietta, che è giornalista parlamentare di Radio 24 e conoscete benissimo, e che nostro ospite oggi in studio. Ciao Vincenzo.
Buonasera.
E adesso ci darà sia la temperatura che l'aria che tirava, ma prima sentiamo alcune significative dichiarazioni sul problema georgiano appena rilasciate da Dick Cheney.
In our meetings today, the Prime Minister and I covered all of these subjects.
Nei nostri colloqui oggi il Presidente ed io abbiamo sollevato tutte queste tematiche. Abbiamo discusso inoltre gli ultimi sviluppi in Georgia che io ho visitato giovedì scorso. La comunità internazionale è unita nel deplorare l'azione militare russa e nel condannare i suoi tentativi unilaterali e illegittimi di alterare con l'uso della forza, delle armi, i confini riconosciuti a livello internazionale della Georgia.
The international community supports the independence and territorial integrity of Georgia.
La comunità internazionale sostiene l'indipendenza e l'integrità territoriale della Georgia e chiede la risoluzione pacifica di questa disputa basata su discussione in buona fede tra i partiti, cioè tra le parti, e una mediazione internazionale obiettiva.
At Bucharest, NATO allies agreed as well that Georgia and Ukraine.
A Bucharest, gli alleati della NATO hanno concordato inoltre che la Georgia e l'Ucraina hanno tutto il diritto di rafforzare i loro legami con l'Occidente e eventualmente aderire anche alla NATO. Ho parlato prima dei confini della Georgia che sono stati violati. Il confine occidentale della Russia, invece, non è mai stato così sicuro quanto lo è oggi.
Insomma, da che parte sta Dick Cheney? Si capisce con una certa chiarezza la rinascita di una ipotesi di guerra fredda sulla coda di questa amministrazione Bush è visibile, trasparente. Ma Vincenzo, raccontaci un po', prima di tutto, la messa in scena, la qualità del rapporto, della sintonia con Berlusconi, che cosa hai visto?
Ma io ho visto un incontro molto cordiale tra i due, sicuramente un incontro tra la superpotenza e l'alleato italiano fedele negli anni, certo. E fedele al di là dei vari mandati che ha avuto Berlusconi negli ultimi anni. Non si è parlato ufficialmente di campagna elettorale, questo era prevedibile, ma mi ha anche un po' stupito che Berlusconi, di solito è uso fare delle battute anche molto amichevoli nei confronti dei...
È come se ci fossero due partiti repubblicani.
Assolutamente, nei confronti dei suoi ospiti, invece se n'è ben guardato, anche se sappiamo quali sono i suoi orientamenti. La messa in scena è stata tipica dei grandi appuntamenti a Palazzo Chigi, Palazzo Blindatissimo, Via del Corso, tutte le vie limitrofe, sicuramente veramente blindate, macchinoni che hanno stentato addirittura ad entrare nel palazzo, certo, dentro il portone di Palazzo Chigi, perché come hanno poi largamente illustrato i quotidiani c'erano queste jeep credo iper blindate con antennone per silenziare i cellulari, doppia autoambulanza per eventuali problemi di cinei, quindi un'americana, una italiana che seguiva il corteo. In realtà poi è stato comunque un appuntamento relativamente breve, mi ha abbastanza sorpreso perché alla fine tra le varie...
Si è concesso a domande?
Non si è concesso a domande, ha fatto questa sua relazione sulla politica internazionale, fondamentalmente si è soffermato sulla Georgia, sull'Ucraina, cinei, lo abbiamo sentito, ha ricordato che sono due paesi che hanno diritto di entrare nella NATO. Qui è intervenuto Berlusconi, ha detto noi ci stiamo dando da fare per evitare però che si torni ai tempi della guerra fredda. Questo un po' stride, no? Con questo atteggiamento di cinei, certo, che probabilmente invece punta proprio a ribadire la potenza americana, mentre Berlusconi ha sottolineato che è meglio evitare che si torni a quel clima di allora.
Un atteggiamento più morbido da parte Berlusconi.
Un atteggiamento più morbido, probabilmente anche per i suoi ottimi rapporti che ha con Putin. Ecco, non ci sono state domande, alla fine Cinei ha rivolto a Berlusconi l'invito a presenziare al Columbus Day ad ottobre, su espresso invito di Bush. Berlusconi ha detto che sarà lì, quindi comunque questa antica amicizia tra Berlusconi e Bush è stata ribadita, vedremo un po' nelle prossime settimane.
Senti, lui è sempre stato considerato il cattivo, no? della coppia presidenziale. Ci sono state proteste, sono state inscenate manifestazioni, o anche Cheney in un certo senso sta tramontando dal mirino della politica, dell'attivismo politico.
Ecco, un'altra cosa, perché appena è andato via il corteo di Cheney mi sono sbrigato ad uscire proprio perché volevo vedere l'emozione che fanno sempre questi cortei americani, macchina lunga, bandierona americana ben in vista, e quello che mi ha stupito è che a Via del Corso, dove di solito una parte viene riservata dietro le transenne a eventuali proteste, oggi veramente, a parte le solite persone che vanno in galleria Alberto Sordi a comprare qualcosa, e quindi il corteo ha stimolato un po' di curiosità, non c'è stata nessuna protesta, quindi non se ne parla più in America di Bush e Cheney, ma evidentemente non se ne parla più neanche qui da noi, non c'è più questo grande
siamo
interesse. Siamo
nel pieno di questi famosi viaggi internazionali che di solito chiudono poi un mandato presidenziale. Un'ultima cosa, riferimenti ai rapporti Italia-Stati Uniti, ne ha fatti Cheney?
Ne ha fatti, ha sottolineato l'importanza di una persona come Berlusconi, dice un nostro grande alleato, ha ribadito l'importanza dell'Italia nelle strategie internazionali, stesso discorso da parte di Berlusconi, quindi convenevoli di rito e alleanza tra i due paesi.
Una visita armoniosa ma di routine, vogliamo concludere.
Ecco, direi questo, di routine.
Grazie a Vincenzo Miglietta, giornalista parlamentare del 24, ci risentiamo tra pochi istanti spostandoci a Pechino, dove sono in scena le Paralimpiadi. About
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Si moltiplicano i vostri messaggi sulle turbolenze elettorali americane, evidentemente ormai i personaggi sono familiari, le simpatie, le antipatie si stanno collocando al loro posto, si prende parte, scrive Joel, per esempio il più 10% di McCain non può essere solo frutto della confusione degli errori di Obama e staff, i repubblicani con la loro convention hanno convinto. Scrive Enrico da Roma, il 4 novembre voterei il gatto virgola, qui c'è una storia, pare che sia della chiesa avventista del settimo giorno, mi sembra una scelta equilibrata, è bello che per votare gli americani devono iscriversi e pagare, questo Enrico. Poi ancora Anna che già pregusta quello che ci farà sentire, magari facendoci anche ridere, David Letterman quando si dedicherà all'lapsus sul Muslim, no, di Obama, dopo che ne ha sparate di micidiali con l'obice sulla Palin la settimana scorsa, e la corsa continua. Ma noi, come promesso, caro Emiliano, invece ci dedichiamo alle Paralimpiadi e abbiamo un amico sul posto, vero?
Ormai sì, nel volgere di una settimana è diventato nostro amico anche Claudio Arrigoni, giornalista che collabora con Rai, Corriere della Sera. Oggi, tra l'altro, ha scritto un pezzo proprio nella pagina dello sport dedicato a queste Paralimpiadi che stanno offrendo davvero grandi emozioni e un grande spettacolo. Il pezzo di oggi riguarda la sfida delle sfide, quella dei 100 metri, che è anche qui la gara regina, come nelle Olimpiadi con Bolt, Zafra Powell e quant'altri. Qui la sfida era tra Oscar Pistorius, nome che va al di là naturalmente del recinto delle Paralimpiadi per tante cose.
Sarà un po' per Pistorius, ma non hai anche tu la sensazione che in questa occasione questa manifestazione abbia fatto un salto di qualità?
Sembra che ci sia perlomeno un'onda cinese. I cinesi hanno fatto le cose in grande anche con le Paralimpiadi, anche in questo caso l'organizzazione è eccellente, c'è una copertura televisiva, ci ha detto lo stesso Arrigoni, che non capisce nulla di cinese come noi peraltro, dice però che sui giornali le prime pagine sono tutte dedicate alle Paralimpiadi, la copertura televisiva è la stessa che con le Olimpiadi, quindi arriva anche un messaggio all'esterno, solo dentro la Cina, di grande attenzione, e quindi anche le Paralimpiadi forse hanno superato l'esame di maturità.
Bene, sentiamo allora il nostro ospite, la prima domanda che gli facciamo è se è vero che l'atmosfera è coinvolgente, insomma, come si capisce da giornali e agenzie.
Un grande entusiasmo alla partenza dell'atletica, sono stati i primi due giorni dell'atletica, lo stadio, il Nido d'Uccello, era completamente esaurito, vuol dire 91.000 persone. Credo fosse una cosa inaspettata e sicuramente dimostra quanto ci sia attenzione qua verso i giochi paralimpici e anche forse un po' di curiosità, ma questo sicuramente non guasta, perché devo dire che vedere il Nido d'Uccello con 91.000 persone che seguono le gare e che cantano l'inno insieme o incita non solo i propri atleti è straordinario.
Al di là dell'entusiasmo, l'organizzazione cinese impeccabile come con le Olimpiadi?
Sì, devo dire di sì, ci si muove molto bene, anche il traffico, devo dire, così come per il periodo olimpico, almeno per questi giorni, è un traffico assolutamente umano, anzi più che umano, quindi devo dire che si respira la stessa aria olimpica. Chiaramente poi gli atleti hanno diverse abilità e quindi ci si deve abituare poi a avere le strade invase della città proibita, Piazza Tiananmen, con carrozzine, guide per non vedenti, perché davvero l'invasione pacifica di Pechino c'è stata da parte non solo degli atleti ma anche di tutta la comitiva paralimpica, quindi dai familiari e gli accompagnatori.
Una specie di sollievo, no, può essere arrivato da questa manifestazione in coda a quell'altra che così subitaneamente, no, era scomparsa. Abbiamo sentito alcuni nostri cronisti parlare di mancanza da Olimpiadi.
Invece il trend continua, però tra l'altro bella questa immagine di Pechino, Piazza Tiananmen, la città proibita, con le barriere architettoniche abbattute per far posto anche ai paralimpici. E, tra l'altro, io ho preso spunto invece da un commento che ci ha fatto proprio a caldo Saro Capozzo, dicendo che la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi è stata più bella addirittura di quella dell'8 agosto, e ho chiesto conferma al nostro Claudio Arrigoni, che effettivamente ci risponde così.
Concordo pienamente, non posso esprimere sul fatto artistico perché non ne ho le capacità, ma dal punto di vista dell'emozione che ha suscitato, io credo assolutamente di sì. Sia alcuni momenti che sono stati straordinari, la bambina di 12 anni che 4 mesi fa ha perso una gamba nel terremoto del Sichuan e era qui, lei voleva fare la danzatrice da grande, studiava danza, era qui alla Paralimpiade a danzare su una carrozzina ed insieme ad un danzatore sordomuto, è stato credo uno spettacolo di un livello emozionale altissimo, oltre che anche dal punto di vista artistico. E l'accensione della fiaccola è stata secondo me a livello olimpico con questo atleta, il più grande atleta paralimpico cinese, Wu Bin, che a forza di braccia si è alzato fino al braciere, e io credo forse un palazzo di 15 piani, ecco. E fra l'altro vedendo lo sforzo, perché a metà ha avuto anche quasi un cedimento, è stato veramente straordinario, a dimostrare il superamento dei propri limiti anche, e che con la volontà si supera anche quelli che sono i problemi. Credo che davvero sia stata una cerimonia fantastica. L'inizio delle gare, soprattutto con l'arrivo di Oscar Pistorius, ha dimostrato anche che il livello di capacità tecnica di questi atleti è straordinario. Oscar ha vinto una gara sui 100 metri facendo un tempo buono, non buonissimo per lui, ma buono, con 11:16, ma soprattutto, ripeto, davanti a 91.000 persone, e tutte queste 91.000 persone sapevano chi era Oscar Pistorius da come lo hanno accolto.
E tra l'altro questa gara dei 100 metri di oggi era una delle più attese a queste Paralimpiadi, c'era una sfida importante al suo interno.
Secondo me era la più attesa della Paralimpiade, perché è l'unica gara in cui Oscar Pistorius poteva essere messo in difficoltà dagli altri atleti.
Beh, meravigliosa questa descrizione, no, dell'uomo che si issa con la forza scalata delle sole braccia verso la torcia olimpica. Dicevi di Pistorius?
Pistorius è entrato in scena, oggi ha vinto l'oro in quella che appunto, come ci ha spiegato Claudio Arrigoni, era la gara più difficile per lui, cioè i 100 metri, perché ha problemi in partenza nello scatto da fermo, però insomma 200 metri, 400 metri e forse la staffetta gli potranno dare un bel poker di medaglia d'oro.
Bene, tra l'altro sono arrivate anche le medaglie azzurre, sentiamo ancora Arrigoni.
È arrivata la prima medaglia d'oro e quindi mi piace ricordare il nome di Paolo Viganò, che è un ciclista bravissimo, in pista è il primo oro, e io spero che sia ben inaugurante per il proseguo della manifestazione, però teniamo presente che rispetto alle scorse Paralimpiadi il movimento è cresciuto molto e poi il movimento paralimpico è in grande crescita. Gli atleti cinesi sono quasi l'8% di tutti degli atleti totali, sono già primi nel medagliere, lo saranno sicuramente anche alla fine della manifestazione, ma teniamo presente per esempio che la Cina è cresciuta così tanto anche perché si è saputa strutturare. In Cina ci sono 83 milioni di disabili, di persone con una disabilità, quindi 83 milioni è molto più della popolazione italiana, è chiaro che il bacino è enorme su cui poter lavorare, ed è anche bello che si possa cominciare a lavorare, la Cina ha dimostrato di cominciare a farlo proprio a causa della Paralimpiade, quindi credo che al di là dell'evento sportivo qui c'è qualcosa di più dell'evento sportivo che va al di là.
Bene, una gioiosa, giusta manifestazione che continueremo a seguire qui da Jefferson Ming. Arriva una notiziola dell'ultima ora. Ve lo ricordate il reverendo Jeremiah Wright, il pastore poi negato da Barack Obama? Bene, l'hanno peccato con le mani nel sacco, ovvero con i piedi nel letto, di una giovane signora di 37 anni. E lui ha cercato di giustificarsi dicendo che insomma stava facendo attività pastorale, ma non è uscito benissimo.
L'importante è che non fosse la Palin.
Piove sul bagnato della elezione di Barack Obama, ma del resto lui da tempo aveva preso le distanze. Ne continueremo a parlare domani, sempre qui da Jefferson Ming. Stefano Pistolini sono io, Emiliano Enrico è qui al mio fianco, Alessandro Chiappini e Filippo Aureggi a Roma e Milano per la parte tecnica. Jefferson Ming è radio24.it, è l'indirizzo mail a cui potete scriverci. Il programma è tornato in replica alle ore 21, la diretta come sempre alle 4 del pomeriggio qui da Radio 24.
做趋势生涯期，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆，在建议。